considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che c'è un indirizzo mail armadillo@radiopopolare.it dove fare osservazioni, critiche, ragionamenti e segnalazioni. Che c'è una pagina Facebook che io curo sempre con molta assiduità, che vi consiglio di seguire perché insomma siamo sul pezzo, come si suol dire. Come sempre quando io preparo la trasmissione poi arrivo qua e mi si confondono i fogli, ma ce la farò anche questa volta. Intanto Maria Rosaria, a proposito del ragionamento che facevamo ieri con essere animali, a proposito degli allevamenti di polli che poi finiscono nelle catene di ristoranti di pollo fritto e via di seguito, lei scrive dicendo: abbiamo in mano uno strumento importante, non comprare queste ed altre carni. Poi ringrazio Maurizio che mi ha scritto ad armadillo@radiopopolare.it con insomma degli apprezzamenti sulla nostra trasmissione, e lo ringrazio tantissimo. E poi però conclude lui, insomma lui va bene la trasmissione com'è e io lo ringrazio davvero, però chiede di insistere tanto sulla questione della nostra alimentazione individuale. Io parlo con tante persone che mi dicono che mangiano poca carne, anzi pochissimo, poi scopro dalle statistiche che l'italiano italiana media ne consuma 80 kg l'anno, che poi vuole dire che qualcuno si ingozza con 160, visto che io non la tocco, anzi 320 perché nemmeno tu lo fai. A parte le battute, credo sia un tasto su cui battere anche con compagni e compagne la cui coscienza politica e ambientale vacilla di fronte alla prima fetta di salame. Grazie Maurizio, grazie davvero. Guarda, e poi manca l'avessimo fatto apposta, domani proprio torniamo a parlare di questioni legate alla nostra alimentazione. Ma vabbè, ma insomma, periodicamente questa trasmissione se ne occupa. Oh, ma l'ho fatto aspettare tanto e lo ringrazio però per essere con noi. È un amico di Considera l'Armadillo. Dico bene, Paolo Rossi?
Dici benissimo, buongiorno a tutti.
Buongiorno Paolo Rossi, come ti possiamo definire? Perché tu sei, oltre che filmmaker, fotografo, naturalista, insomma, come ti piace definirti?
Ma diciamo fotografo documentarista, perché esprime bene anche il tipo di foto e video che realizzo, nel senso più appunto dei documenti più che la ricerca forzata di un'estetica a qualsiasi costo.
E certo, e noi abbiamo nel cuore alcuni dei tuoi film, compreso La vendetta del... aspetta, com'era?
La vendetta del lupo monco, Vacche ribelli, certo. Chi più ne ha più ne metta, esatto. Sono 10 anni quest'anni di film, compio 10 anni di film indipendenti.
Ma che bravo, ma che meraviglia. Senti, e allora, sei partito da Vacche ribelli, cioè un gruppo di vacche liberate da sé, diciamo così, e che vagava nei boschi.
Sì, esattamente, quello è stato l'inizio. Animali che si sono salvati da soli in qualche modo, quindi è stato molto interessante. Sì.
E che hanno sviluppato nella loro vita libera anche tutta una serie di dinamiche che tu hai documentato per l'appunto con i tuoi appostamenti, come si suol dire.
Assolutamente, è stato l'inizio dell'utilizzo di videotrappole anche nel mio lavoro, oltre che appostamenti, perché proprio queste mucche ci avevano obbligato, diventando di fatto selvatiche, a usare degli strumenti, delle camere nascoste. Tra l'altro il film è libero, si trova in rete ancora oggi.
Perfetto. E poi dalle vacche sei passata al lupo e hai sviluppato lì una serie di progetti.
Sì, perché erano già 10 anni che documentavo il ritorno naturale del lupo sull'Appennino Ligure e sulle Alpi Liguri, e quindi è stata l'occasione anche per fare un film su uno specifico lupo senza una zampa che ha fatto parlare di sé nella provincia di Parma, e dopodiché ci siamo dati con il mio collega Nicola Rebora a lavori specifici sul bosco e sul gatto selvatico, perché abbiamo dimostrato appunto che questo enigmatico felino esiste anche nelle nostre montagne.
Ecco, quindi il gatto selvatico è l'ultimo tuo lavoro con cui stai girando, si vede, esatto. si può vedere in varie occasioni, eccetera eccetera. Ma adesso sei partito con un altro progetto. Io sono rimasta assolutamente stupefatta, perché mai più mi sarei aspettata una concentrazione, no, così forte. Su chi, caro Paolo Rossi?
Ma sulla martora. La martora, che è questo musteride che assomiglia molto alla faina e che secondo me è estremamente affascinante per vari motivi, ma che purtroppo è ancora poco conosciuta nelle nostre parti.
Allora, io naturalmente adesso voglio con te affrontare questa ragazza, certo. Considerando anche il fatto che io tipo a novembre ho fatto una bella intervista con Marco Granata, che si occupa di Ermellini, perché naturalmente quando poi in realtà l'Ermellino con le Olimpiadi Invernali è diventato protagonista suo malgrado, e concludevamo questa intervista con l'amara ironia, no, dell'avere un simbolo delle Olimpiadi su un territorio che in realtà minacciava proprio la sopravvivenza dell'Ermellino, e peraltro amarezza, perché Marco Granato diceva che aveva in qualche modo sollecitato il Comitato Olimpico eccetera eccetera a riservare un piccolo finanziamento alla ricerca, al continuo della ricerca su questo mammifero. Purtroppo la risposta che è arrivata è stata, come ci potevamo immaginare, assolutamente negativa, e fa un po' impressione pensare a tutti i milioni di euro che sono stati spesi per mettere in piedi le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina e l'incapacità di ricavare poche migliaia di euro per finanziare una ricerca che si occupa di salvaguardia dell'habitat. Vabbè, ma queste sono considerazioni mie. Vabbè, l'ho fatta molto lunga, Paolo Rossi, ma raccontaci della martora, perché tu hai detto faina e a me mi è venuto Ermellino. C'è qualche riferimento possibile?
Sì, diciamo che tutti appartengono ai mustelidi, però di solito la martora è confusa in maniera molto più così distrattamente, è confusa con la faina, per il semplice motivo che hanno una stazza simile e hanno una macchia tutte e due sotto la gola. Nella martora tende a essere più crema giallastra e quasi arancione a volte, e nella faina invece tende a essere sempre molto chiara, però appunto vedendole di sfuggita si assomigliano molto e hanno anche comportamenti molto simili. Quindi, come prima, il gatto selvatico è stata anche una scusa per noi per, oltre a fare un documentario, anche a spiegare le differenze col domestico. Questa volta ci toccherà con estremo piacere anche raccontare anche un po' le differenze tra questi due soggetti, che visti di giorno d'estate sono in qualche modo facilmente distinguibili, e in altri momenti, con video notturni o in altri periodi dell'anno, è già un po' più complesso.
Ecco, ma come allora il tuo luogo di, il vostro, visto che il documentario sarà sempre con Rebora, ma il vostro, diciamo, territorio rimane quello ligure, quale zona indagate?
Assolutamente, sì. È l'Appennino delle quattro province, che in parte è in Liguria, come dicevi te, e in parte è anche tra l'altro in Lombardia, in Emilia e in Piemonte, perché questa zona dell'Appennino ha queste appunto quattro province molto vicine tra loro e coincide con una zona che ha qualche area protetta, ma in realtà la natura trae beneficio da queste zone perché sono state abbandonate di fatto dall'uomo, sono valli che ormai sono popolate solo un mese all'anno, ad agosto, quando i paesini si riempono di villeggianti che cercano il fresco, ma in generale, senza volere, per fortuna è diventato come un grandissimo parco nazionale, ma senza essere un parco nazionale, sì. Quindi la vegetazione è tornata ricca e tanta fauna selvatica che un tempo si riteneva nella zona estinta, assente, come il lupo, il gatto selvatico e la martora, tornano a regnare, tra virgolette.
Senti, e la martora che caratteristiche ha? Uno che dovesse incontrarla come fa a distinguerla dagli altri? Dacci due indicazioni.
È complesso da descrivere. In realtà per chi conosce la faina, e spesso purtroppo la faina, ci sono esperienze negative sui pollai, ma diciamo che la faina, se può, se non ha vicino dei pollai con facili accessi, se ne sta volentieri nei boschi a caccia di piccoli roditori. Si potrebbe definire la martora, somiglia molto alla faina e tende ad avere una pelliccia soprattutto d'estate molto più scura e ha la caratteristica di essere molto più legata agli alberi. Infatti la cosa che ci affascina molto è questo della martora, che lei è molto legata agli alberi sia dal punto di vista nell'agilità per salirci, sia perché poi diventano anche un riparo fondamentale, quindi le zone in queste valli ce ne sono molti, per fortuna di vecchi castagni e castagneti abbandonati dall'uomo, che spesso proprio il castagno ha tante cavità al suo interno e quindi può offrire riparo alla martora, può offrire riparo per le prede della martora come l'arvicola rossastra, lo scoiattolo, eccetera. Naturalmente la martora vive a basse densità, quindi non ha un impatto, diciamo così, forte sulle sue prede, che sono appunto i roditori tantissimi, e quindi addirittura dentro questi alberi ci fa la tana, ci può partorire, può crescere piccoli, può ripararsi dei predatori sia all'interno dell'albero che sulle chiome più alte, e quindi ci affascina proprio tantissimo il suo particolare rapporto con i grandi alberi.
Senti, abbiamo capito che la martora è carnivora, come insomma questi mustelidi di cui stiamo parlando, scusatemi, e però mi domando chi è il nemico della martora, chi è che si farebbe volentieri una martora?
Sì, allora diciamo che lei è carnivora fino a un certo punto, perché ad esempio in tarda estate, in autunno, può mangiare anche tanta frutta, tante bacche, e chiotta ad esempio di more, lamponi, come dalle torto, e questo si può poi vedere anche nelle sue escrementi, quando marca il territorio in quel periodo si vede proprio quello che ha mangiato. E quindi è principalmente carnivora. E lei, diciamo che come tutti i piccoli medi predatori, che può valere questo anche per il gatto selvatico, ha rischi diciamo forti di essere predata nel momento in cui è piccola o la mamma è piccoli, li deve lasciare un attimo soli, e quindi lì a quel punto possono essere predati un po' da tutto. Quando è grande può rischiare di essere predata dalla volpe, dal lupo, dall'aquila, ma tendenzialmente sì, da quello che scrivono gli esperti, la volpe è un suo predatore potenziale, però la volpe non è capace come lei a scappare in cima agli alberi rapidamente, quindi cioè, naturalmente l'evoluzione di madre natura nei millenni ha permesso che sempre qualcuno, qualche preda ce la faccia.
Voglio dire, la famosa astutezza della volpe nulla può contro la donnola che si arrampica sull'albero.
Dei mustelidi, esatto.
Rido un po' alla faccia della volpe, no? Adorabile volpe, sia ben inteso, come tutte e tutti. Senti Paolo Rossi, l'habitat della nostra martora è particolarmente delicato e minacciato, o in qualche modo la sua adattabilità, diciamo così, la tiene tranquilla?
Allora, entrambe le cose. Per farti un esempio, ad esempio nel Regno Unito sono stati tagliati gran parte dei boschi, e dove tutti i progetti legati alla martora lì obbligano il personale specializzato a creare proprio delle cassette nido, perché non hanno più i grandi alberi che possono ospitare la martora, e quindi sono obbligati a fare delle cassette nido per incentivare le martore a espandersi, a stabilirsi e a fare i loro piccoli. Da noi siamo un po' più fortunati, più o meno in tante zone resistono grandi alberi qua e là, anche se non ce ne sono mai abbastanza, purtroppo, e spesso fanno gola anche un po' alla parte, diciamo così, dell'industria del legno, anche quella parte meno etica. E diciamo che però la martora è anche molto adattabile, quindi ad esempio il professor Bogliani dell'Università di Pavia ha censito martore proprio nelle zone intorno a Pavia, e in zone dove un tempo erano diffuse le faine, ora sono diffuse soprattutto le martore, mi raccontava l'altro giorno. In certe zone della Svizzera ci sono martore che sono anche molto legate ad ambienti quasi cittadini, che come la faina trovano dei nascondigli e magari approfittano della presenza di ratti, di topi vicino all'uomo per sbarcare il lunario. Quindi diciamo che entrambe le cose, c'è un problema legato a habitat, che purtroppo sono sempre frammentati, e a causa nostra si tende a tagliare alberi belli e maturi, ideali per la martora, e però dall'altra parte lei è anche abile ad adattarsi dove riesce.
Senti, Paolo Rossi, arriva un messaggio da Gabriella che dice: vorrei entrare in contatto con il documentarista Paolo Rossi per invitarlo a lezione nel mio corso in università per parlare del suo lavoro. Insegno devianze e controllo sociale in una prospettiva oltre la specie nel corso di media, comunicazione e società del campus di Savona. Gabriella, io immagino che Paolo, insomma, sia disponibile, però ho bisogno, Gabriella, che tu mi mandi una mail ad armadillo@radiopopolare.it, così poi ti do i contatti di Paolo Rossi, giusto?
Certo, molto volentieri, io collaboro un po' su tutti i fronti e mi fa sempre piacere, tra l'altro. Diciamo che sulla pagina del crowdfunding per sostenere appunto il film che stiamo creando c'è anche la mia mail diretta, quindi...
Perfetto. Per cui Gabriella ci può arrivare anche esatto, in autonomia, ma insomma comunque sia, ci tenevo a dirglielo perché poi sai che gli ascolti vanno e vengono. Senti, invece Takeban dice: e la donnola? Ecco, la donnola, tu hai parlato di faina, la donnola chi è?
La donnola è un altro musteride spettacolare, straordinario, tra l'altro dalle mie parti a Genova in dialetto è belua, che richiama la proprio belva, perché le sue capacità sono già conosciute in epoca antica, e il suo coraggio, capace anche di cacciare animali molto più grandi di lei. È famosa una foto, se non sbaglio, del Regno Unito che gira da qualche anno, di una donnola letteralmente a bordo di un picchio verde che sembra che la porti in giro a mo' di deltaplano. In realtà la donnola l'ha attaccato, lui è decollato e lei è rimasta afferrata proprio al collo e alla testa del picchio verde, quindi che è anche più grande di lei. Quindi la donnola è uno di quei mustelidi che ha capacità e coraggio incredibilmente inauditi, e facciamo fatica però, e questo è anche molto affascinante, a filmarla, perché è rapidissima, è molto rapida, e quindi più delle volte fa scattare la videotrappola, se ne va subito, tu pensi di aver fatto un video vuoto, invece è passata una donnola che ci ha fregato alla grande, e quindi fare proprio un documentario specifico su di lei, per noi che non usiamo attrattivi di nessun tipo, perché vogliamo solo ritrarre animali con il loro comportamento naturale, è molto difficile, ma sarebbe un sogno nel cassetto.
Senti, ma quindi in realtà donnola, martora e faina convivono negli stessi territori?
Sì, sì, anche il tasso, diciamo che abbiamo tanti mustelidi e convivono, cercano di fare, diciamo così, una lotta più chimica, odorosa, quindi marcando il territorio, graffiando, urinando, sghiandolando con le zone del corpo dove hanno ghiandole, lasciando escrementi. Come spesso capita nei selvatici, uno scontro fisico al di fuori dell'azione della predazione, scontri fisici territoriali non convengono a nessuno, perché appunto la vita in natura è già parecchio dura, e quindi c'è tutto questo sistema incredibile di odori e di marcature che spesso appunto facilitano la convivenza, proprio perché così non si arriva o si cerca di non arrivare allo scontro. Tanto è vero che noi, chi ci segue da anni, vede nei nostri film e molti bellissimi grandi alberi che ciclicamente sono presenti in quasi tutti i nostri film, che sono questi grandi, oltre a essere bellissimi e suggestivi, sono anche dei punti di marcatura dove tante specie diverse vanno a marcare col passare delle settimane, dei mesi e degli anni.
Senti Paolo Rossi, non abbiamo detto una cosa fondamentale, ma quanto è grossa una martora? Cioè, proprio io non ho idea, perché tu mi hai parlato adesso della donnola col picchio verde e io ho detto, oh, ma non ho capito niente. Quanto può essere lunga una martora?
Allora, una martora, dirti che è grande come una faina non ti aiuti, potrei dire che è più piccola di una volpe. Quindi potrei dirti esattamente come dimensioni, c'è la volpe, poi c'è il gatto selvatico, poi ci sono la martora e la faina e poi c'è la donnola, che è praticamente la donnola è grande come una grossa mano, forse anche meno, a volte ci sono donnole più piccole o più grandi in base all'età o alla zona d'Italia, però diciamo che una martora non pesa più di, si aggira intorno ai 2,5-4 kg, e ha questo fisico molto slanciato, infatti deve mangiare spesso.
Certo.
E quindi diciamo che come dimensioni è appunto, potrebbe essere intorno alla dimensione di un gatto domestico, forse un po' più piccola.
Ecco, così almeno ci abbiamo un minimo di riferimento. Senti,
sì.
Non abbiamo parlato del vostro modo, tuo e di Rebora, di produrre questi documentari, che ne abbiamo parlato dal punto di vista tecnico, ma c'è una cosa importante, che io trovo importante non solo perché vi dà i soldi concretamente per procedere in questi lavori, ma vuol dire in qualche modo coinvolgere in prima persona le persone, quindi è un gesto anche politico, diciamo così.
Esatto, assolutamente. Il crowdfunding è la meraviglia che diciamo che tendenzialmente non diventiamo ricchi con crowdfunding, riusciamo però magari ad avere un aiuto economico per fare le nostre produzioni indipendenti, restiamo indipendenti senza il produttore di turno che impone questo, quello o quell'altro per esigenze di marketing, quindi riusciamo a creare cose che ci piacciono in modo etico e senza fretta. Come dici te, un'altra cosa bellissima è coinvolgere persone che non si limitano, a volte abitano distanti, si limitano a una donazione e restiamo in contatto via mail o via telefono da distante, altre volte partecipano ai nostri eventi, li conosciamo, diventano amici, quindi il crowdfunding diventa anche un sistema per fare rete tra appassionati del tema e quindi è proprio una cosa, come dici te, è la parte più bella della politica in qualche modo.
Sì, è quella che ci piace, quella che vorremmo...
Esatto.
Venisse esercitata un po' da tutti. Quindi Paolo, bisogna andare dove per conoscere meglio il progetto e per contribuire al progetto?
Sì, tra parentesi, noto adesso sul mio libretto degli appunti che mi sono tenuto un po' alto quel peso delle martore. In realtà vanno tra il chilo e i 2 kg.
Ah.
Quindi sono veramente... E sono così slanciate che magari possono dare un'impressione anche a me di essere
più grandi.
Pesanti, più grandi, ma in realtà sono veramente sì, leggere, anche perché devono salire in cima agli alberi, ci vuole anche un po' di leggerezza.
Certo.
Allora, dove si può andare invece per sostenerci e approfondire il progetto? Ci ospita ormai da 10 anni la piattaforma www.produzionidalbasso.com e una volta lì si può cercare tranquillamente con la lente di ingrandimento del sito Martora Film.
Sì.
E usciremo, penso, solo noi. Il crowdfunding siamo già a metà strada e colgo l'occasione anche per ringraziare chi ci ha sostenuto subito con entusiasmo e continuerà fino a metà agosto.
Okay.
E poi c'è la possibilità appunto sul portale di guardare il trailer, leggere i contenuti e vedere le ricompense per chi deciderà di sostenerci e poi speriamo, come riusciamo a essere sempre abbastanza puntuali, di completare il film a novembre e uno dei premi è proprio anche mandare il link a casa alle persone per vedersi il film direttamente da casa oppure potranno partecipare a eventi perché poi come nostra
abitudine
lo porteremo
sì.
In giro sì, tra festival, piccoli paesini, grandi musei di storia naturali e chi sarà così gentile di ospitarci.
Certo, senti, a questo proposito Aldo dice... Ho dato il mio piccolo contributo alla realizzazione del documentario sulla Martor, aspetto invito per la prima e la maglietta. Ecco, così.
Certo.
Subito a pretendere.
Mi ricordo di Aldo, quindi il bello è poi che quasi col crowdfunding puoi ricordarti per ora solo di nome e poi spero anche di conoscerlo di persona. Esatto. L'altra cosa bella è che ci aiuta anche a restare un po' umani.
Si crea rete, che è la cosa essenziale. Senti, Laura ci dice, da me ci sono le martore in montagna nella Bergamasca, anche i tassi e le volpe sono bellissime con la loro pettorina. Ecco, perché la martora c'ha la pettorina?
Sì, ho detto anche bavaglino, ecco, che però diminuisce la sua bellezza, questa sorta proprio di macchia chiara sotto la gola, il corpo è scuro, questa macchia, detto anche bavaglino o macchia golare, e la cosa bellissima è che per la macchia, sia nella faina che nella martora, permette anche il riconoscimento individuale, quindi un po' la sua impronta digitale. Non sono mai tutte uguali le macchie golari, quindi per chi le studia dalla macchia può poi capire
soggetto
e soggetto, esatto, mentre il gatto selvatico ha le striature sulla schiena e sulla coda che ci aiutano a capire le differenze tra individuo e individuo, invece faina e martore ce l'hanno proprio sulla gola. Davanti, sì.
Paolo Rossi, come sempre un piacere, un onore averti con noi. No, ricordiamo allora Produzione dal Basso, giusto?
Sì, produzionedalbasso.com, cercando Martora.
Martora e Paolo Rossi. Con Rebora, l'autore di questo, esattamente, di questi documentari. Paolo, un abbraccio, ci sentiamo quando esce, fatti vivo, così non perdo i colpi, come si suol dire, mi raccomando.
Allora, grazie di cuore.
Un grande abbraccio, Paolo Rossi.
Grazie ai tuoi ascoltatori e ascoltatrici, grazie.
Ciao. Allora, mi raccomando, sovvenzioniamo queste esperienze che sono veramente preziose anche per allargare e contribuire alla conoscenza e alla ricerca su animali meno conosciuti. Sentite, vado di corsa per ricordarvi che proprio stasera alle 20:30 c'è all'interno di una rassegna al Bloom di Mezzago in via Curi il 39, c'è la possibilità di incontrare Vincenzo Perina, autore del libro Come l'acqua e il lupo, e di vedere questo documentario In marcia coi lupi alle 20:30. E poi me ne vado, e che ero lì in tensione perché non sapevo se Giulia aveva fatto altre uova, invece mi ha fatto la cortesia di alzarsi. Quindi le uova sono ancora due, parlo del falco e falchi pellegrini del Pirellone, che potete seguire con due webcam che sono fisse lì sul loro nido. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, ci sentiamo domani. Ciao.